Molto molto bene, Moni. Possiamo darti il massimo dei voti? Bene, questo va bene così.
Ah, sai, mi bocciarono in terza liceo.
Ma meno male.
Ero il più fico di tutta la classe. Sapete perché mi bocciarono? Perché ero ribelle. Per quello mi bocciarono. Il potere non perde il vizio, ricordatevelo, mai. Mai.
Allora, per cercare di mettere un pochino questa corrente in un letto, insomma, farlo diventare fiume, la rivoluzione di questo Papa, del Dio inclusivo, che poi è la rivoluzione di Panikkar, dell'io armonioso, quindi in se stesso inclusivo, ortoprassi essenzialmente. Ecco, questo Dio inclusivo, poiché parlare di Dio significa immediatamente parlare veramente in profondità dell'uomo, significa let et, l'accoglienza in un umanesimo integrale e plurale, no? Di tutta l'umanità, oltre ogni differenza, perché centrata sulla natura, sulla semplice natura dell'umano. Il Papa ha messo questo al suo centro, questo è il suo umanesimo. Il Dio inclusivo che va delineandosi è il Dio che mette in risalto la centralità dell'umano. È come dicevano i padri greci, la divinità è semplicemente la pienezza dell'umano, tutto parte da qui tra noi e poi arriviamo a quella pienezza che è appunto l'abbraccio con Dio, che è la realtà della divinizzazione. Che dire di questo umanesimo cristiano? Questo umanesimo del Papa.
Cristiano non possiamo dirlo più, adesso basta.
io
prendo proprio assolutamente.
Sono una piccola interlocuzione, sono rimasto sempre, ho coltivato una grandissima ammirazione per il cardinale Gianfranco Lavasi, non solo per il suo sapere di una vastità inimmaginabile, ma perché la prevalenza delle sue citazioni sono di pensatori atei e scabrosi.
È giusto. È verissimo.
Allora, non umanesimo cristiano.
Non cristiano, eh. Allora, no, io vorrei proprio, come dire, un attimo rispondere, collocarmi dentro questo stupendo quadretto, no, che ha aperto Moni su Samuele. Samuele, sì, proprio è quello che fa esperienza di un Dio che si confonde addirittura, no? Dice Samuele, eccomi, ma non era lui, ma Dio non lo chiamava, quindi. E provo a dire qualcos'altro, no? Aggiungere questa tappa, diciamo, che è vero che Dio si ritira a un certo punto, no? È sconfitto, vogliono un re, questa iattura, dice, poi vi pentirete di averlo voluto, e però non può, giustamente, non può fare altro, vogliono un re. È anche vero però che quando vede che il primo re, che si chiamava Saul, fa un sacco di danni, perché va oltre quello che potesse essere davvero un governo a favore della vita di questo popolo, rientra in gioco. È anche vero che David poi viene scelto, adesso me lo distraio, io volevo rispondere a lui, pazienza.
Ascolta.
No, sto scherzando, no, però questo è interessante perché credo che nel rapporto tra Dio e i profeti ci fosse una geometria orizzontale, cioè essi discutevano proprio tra loro, anche Mosè, pur essendo balbuziente, però discute sempre con Dio. E a proposito di Dio, che giustamente io accetto la moratoria, anzi proprio sono pienamente così, i cattolici si scandalizzano quando magari un biblista dice ma Dio spessissimo cambia idea, si converte. E chi lo fa convertire è soprattutto il profeta. Mosè, per esempio, fa convertire Dio quando dopo che Israele si è fabbricato il vitello d'oro, Dio decide di sterminarlo e invece Mosè proprio, sì, è balbuziente, però è tosto, è, è un ribelle. E dice no, non lo fare, eh? E gli dice proprio Shuv, no? Gli dice no, convertiti, cambia idea, abbandona la tua. E se noi abbiamo un nome di Dio misericordioso, poi avverrà per il braccio di ferro tra Mosè e Dio. Quindi penso che davvero così nella Bibbia, facendo una lettura davvero laica della Bibbia, cioè letteraria, noi troviamo proprio che Dio sì, cioè naturalmente è l'interlocutore dell'uomo, è l'alleato dell'uomo, e quindi man mano che si rivela il nome dell'uomo si rivela anche il nome di Dio, perché Israele poi di per sé porta dentro. Quindi per quanto riguarda la moratoria sono proprio d'accordo, e penso che quando il Papa Francesco ha parlato appunto in questo discorso che ha fatto all'Europa di umanesimo, di nuovo umanesimo per l'Europa, in fondo abbia seguito un po' una linea che tuttavia credo cominci proprio anche con le testimonianze che noi abbiamo della storia di Gesù. Il Vangelo di Giovanni, quando inizia dicendo inizio del Vangelo, cioè in principio, scusate, era Logos, era la parola, in fondo inizia una stensione dell'uso del nome di Dio, perché Gesù stesso viene chiamato Logos. Poi lasciamo stare come la teologia abbia reso questo Logos, però lì veramente, diciamo così, per parlare di Gesù si è utilizzato un linguaggio sapienziale, cioè non si è ricorso ai titoli divini. Gesù stesso si schermisce spesso, ama chiamarsi il figlio dell'uomo, non il figlio di Dio. Quindi che Dio è Gesù? Il fatto della croce, la croce non solo è una distanza da Dio, ma è proprio un luogo, diciamo, dove di maledizione di per sé, perché l'appeso al legno di Deuteronomio è quello che sta fuori dalle mura della città e quindi è maledetto. Quindi c'è un'assenza, anzi anche, come dire, dura della presenza di Dio nella storia di Gesù. Gesù è così, è difficile pensarlo figlio di Dio. Gli stessi apostoli che appunto che avevano una certa idea di Dio fanno fatica ad accettare nel decorso della storia di Gesù che ci fosse qualcosa di divino. Quindi penso che già con Gesù possiamo leggere questa, ma c'è un'ultima immagine così che mi sembra proprio che possa servire questo et che Moni chiedeva, ed è così dalla lettera agli Efesini al capitolo secondo. Noi abbiamo proprio questa descrizione di questo nuovo, così, questo profeta che è Gesù, come colui che abbatte i muri. Cioè la proposta anche della letteratura di Paolo è questa: l'abbattimento del muro. Ma il muro sono tutto ciò che si dice di Dio, di fatto è un abbattimento anche di un nome di Dio, perché dice le prescrizioni, i precetti eccetera sono diventati un muro. Quindi al posto di questo muro tuttavia non resta la breccia, ma ci si mette un corpo, la carne, un uomo. Quindi Gesù viene letto così nella lettera agli Efesini, e se diciamo è un Dio, però è un uomo, è quello che fa da collante tra chi? È tra i lontani e i vicini. Quindi c'è un et. Questa è un'immagine tipica, diciamo così, dell'annuncio del Nuovo Testamento, non voglio usare né cristiano né altro, però è questo. Quindi l'abbattimento di un muro è metterci in mezzo il tuo corpo per unire, per tenere unite queste due cose che sono appunto centrifughe: i lontani, i vicini, i circoncisi, i non circoncisi, le donne e gli uomini, i maschi e le femmine, gli schiavi ed i liberi. Questo penso che sia proprio il messaggio centrale comunque del Nuovo Testamento. proprio sta sull'immagine del muro, e questo credo che possa essere individuato come una via, diciamo, per un umanesimo che, ecco, come dire, metto quest'ultima nota, non azzera le storie, perché le religioni appartengono alla memoria e credo che non bisogna, come dire, superarle, no? Completare non significa superare. Completerei le religioni, ma non le supererei, nel senso che comunque dicono una storia, siamo fatti anche di memoria, di luoghi della memoria che sono diversi e che ci danno una diversità che non è un impedimento, diventa un impedimento quando noi volessimo essere tutti uguali, ma credo che l'umanesimo sia proprio il contrario del pretendere di essere tutti uguali. Se fossimo tutti uguali non ci sarebbe dialogo, non ci sarebbe davvero ragione di stare, come dire, anche di fare quello che stiamo facendo questa mattina. E quindi così concludo proprio con questo appoggio alla moratoria dei 200 anni.
No, ma io era una provocazione.
Stiamo finendo, eh? Panikkar diceva a riguardo di quello che tu hai detto ora: bisogna superare senza cancellare, senza dimenticare, crescere, appunto, è la dinamica intellettuale, culturale, spirituale, umana del corpo stesso, di tutta la realtà, è la sua intrinseca dinamica.